Il movimento contro la guerra del Vietnam, ovviamente non fu l'unico movimento importante, durante gli anni 60 negli Stati Uniti, e molti, dei movimenti, come avrete capito da quanto vi ho detto fino ad ora, ebbero per protagonisti i giovani. Quindi negli anni 60 la società americana si trovò, davanti un tipo di rivolta sconosciuta, quella dei giovani. Quindi proprio una rivolta fortemente generazionale, come vi ho detto anche parlando della controcultura. Questi giovani erano i figli del baby boom del dopoguerra, molti erano di classe media, avevano accesso all'istruzione secondaria e molti rifiutavano, uomini e donne, i modelli convenzionali proposti dalla società americana, che i valori che i loro genitori avevano creato, soprattutto nel decennio precedente, quello degli anni 50, che come sapete era stato un decennio di grande conservatorismo. Tra il 1950 e il 1964 il numero degli studenti universitari raddoppiò. Dal 1940 al 1965 i giovani universitari, quindi diciamo tra i 18, i 22, i 23 anni, passarono dal 15 al 44%, e alla fine degli anni 60 erano circa 6 milioni. Il sistema universitario quindi si stava espandendo, e con una richiesta sempre più grande di laureati, da parte del mercato del lavoro. Fino a quel momento era stato forte, diciamo, un sistema educativo fondato sulla gerarchia e la differenza, e questo era quello che i giovani sembravano non voler più. I più politicizzati tra questi giovani erano delusi all'inizio degli anni 60 da quello che ritenevano uno scarso impegno del governo nella risoluzione dei problemi sociali e razziali. E in molte università, come Stanford, Harvard, Yale e altri, gli studenti si mobilitarono. Nel 1962 uscì il manifesto dell'associazione degli studenti Students for a Democratic Society, quindi gli studenti per una società democratica. Questo manifesto, la dichiarazione di Port Huron, divenne il manifesto della nuova sinistra e ricalcava nel suo ottimismo e fiducia anche nell'America le dichiarazioni che nell'aprile del 1960 erano state fatte da una importante associazione contro la discriminazione razziale, che era la Student Nonviolent Coordinating Committee, cioè la commissione degli studenti per la commissione di coordinamento, scusate, per gli studenti non violenti. Questo manifesto questa dichiarazione di Port Huron denunciava la disuguaglianza sociale ed economica presente negli Stati Uniti e condannava il senso di estraneamento prodotto dalla società contemporanea, e parlava di forme di democrazia partecipativa. Il primo primo moto di ribellione da parte degli studenti si ebbe a Berkeley in California. L'agitazione iniziò nel settembre del 1964, quando l'amministrazione universitaria proibì la distribuzione di materiale politico fuori dai cancelli del campus universitario, che era in realtà un territorio esterno alla giurisdizione dell'università, quindi l'università non avrebbe potuto prendere questa decisione. Intervenne la polizia, furono arrestati i leader degli studenti e i leader furono degli studenti furono incarcerati e proprio in reazione a questo l'università fu occupata. Da quel momento ci furono grandi dichiarazioni di accusa nei confronti dell'istituzione universitaria, che veniva definita come una macchina impersonale, fonte di repressione e manipolazione, e quindi fu messa sotto accusa. Ma il fermento di Berkeley non si fermò lì e si allargò ad altri campus nella primavera del 1965, dove in tutte le università quindi furono messi in discussione i metodi disciplinari, si chiese un maggior coinvolgimento degli studenti nelle questioni universitarie, si insistette su una riforma dei programmi di studio e sull'apertura agli studenti appartenenti alle minoranze razziali ed etniche. Naturalmente nel movimento degli studenti era importante il movimento pacifista contro la guerra del Vietnam, che in qualche modo la guerra simboleggiava tutto quello che non andava o sembrava non andare nella società americana. E molti studenti protestarono fortemente contro la collaborazione tra alcune università americane, come la Columbia University di New York, ma anche molte altre, e l'Istituto per la Difesa del Governo americano, e dunque il Ministero della Difesa sulla ricerca militare, dicendo che l'università non avrebbe dovuto implicarsi in questa ricerca militare, sostenendo il Ministero della Difesa e le industrie che producevano napalm, defolianti chimici che venivano poi usati in Vietnam. Quindi, come vedete, il movimento degli studenti, che si legò al movimento pacifista contro la guerra, è un movimento che nacque negli Stati Uniti a partire dal 63-64, molto prima del famoso maggio francese e del 1968, no? Il grande movimento che poi investì anche l'Europa nel 1968. Molto importante fu poi, ma noi ne parleremo nella parte appunto delle lezioni, come sapete, dedicate alla questione della razza, nell'ultima parte del nostro corso, ma voglio dire che molto importanti furono anche le manifestazioni degli afroamericani contro la discriminazione razziale. E vi dico soltanto che il 1 febbraio del 1960 quattro studenti afroamericani del college di Greensboro in North Carolina entrarono in un ristorante e chiesero la cena con lo stesso servizio riservato ai bianchi, ma il ristorante era segregato, quindi non c'erano ristoranti aperti a bianchi e neri, come sapete, perché già dalla fine dell'Ottocento esisteva la discriminazione razziale negli stati del sud, e da lì negli anni 60 si rafforzò un movimento che era in realtà iniziato negli anni 50, cioè che era iniziato con il grande movimento per i diritti civili degli afroamericani, di cui appunto parleremo. Voglio dirvi però che gli anni 60 furono anni veramente drammatici, perché mentre cresceva la rivolta degli afroamericani, alcuni dei leader degli afroamericani furono uccisi. Nel 1965 fu ucciso Malcolm X. Ne parleremo, ma esponente diciamo radicale degli afroamericani, e nel 1968 sarebbe stato ucciso anche Martin Luther King, il più famoso leader afroamericano, sarebbe stato assassinato, e nello stesso anno, 1968, sarebbe stato ucciso Robert Kennedy, il fratello di John Fitzgerald Kennedy, che era stato ministro della giustizia ed era stato molto vicino alla battaglia, sostenitore della battaglia degli afroamericani contro la segregazione razziale. E dunque queste morti per gli afroamericani furono non soltanto un grande dolore, ma anche un segno di quanto il problema razziale fosse e continuasse a essere un problema gravissimo negli Stati Uniti. Negli anni 60, come sapete, perché ne abbiamo parlato in una delle nostre prime lezioni, fu molto importante anche il movimento per la liberazione delle donne, che divenne uno dei più importanti movimenti sociali della storia degli Stati Uniti. Questo movimento cominciò a organizzarsi nel 1965-66, a metà degli anni 60, e fu un movimento molto importante proprio nel 66. Come vi ho accennato in precedenza, nacque infatti la National Organization of Women, quindi l'Organizzazione Nazionale delle Donne, che rivendicava l'uguaglianza per le donne in tutte le istituzioni formalizzate, e combatteva per la implementazione di leggi federali che fossero antidiscriminatorie. E addirittura questa organizzazione nel 1967, nel suo convegno nazionale, stilò una sorta di dichiarazione di diritti che chiedeva una intensificazione della legislazione federale per ottenere e tutelare la parità tra donne e uomini in ogni aspetto della vita americana. Però la National Organization of Women non fu l'unico referente del movimento delle donne, che si sviluppò lungo due canali distinti. Questo e poi anche la creazione del Movimento per la Liberazione delle Donne, composto da donne più giovani, che sostenevano una politica radicale separatista, Molte erano state attive nel movimento contro la guerra e in quello per i diritti civili. Queste donne sfidavano le definizioni di pubblico e privato e le definizioni normative della politica, di sesso, di genere e mettevano in discussione i confini tra vita politica e vita personale. Lo slogan degli anni 60 delle donne fu infatti il personale è politico. Il personale è politico, scusate, il personale è politico. Uno slogan con cui le donne volevano ripoliticizzare i legami tra loro e manifestare la loro posizione sul fatto. Relativa al fatto che molti problemi personali che le donne avevano ritenuto solo personali fino a quel momento erano problemi politici che dovevano investire tutta la società. E una delle prime conquiste del movimento, anzi dei movimenti delle donne, fu la legislazione sull'interruzione di gravidanza del 1973 e la creazione di linee guida federali, quindi del governo americano, contro la sterilizzazione forzata che era stata attuata soprattutto sulle donne di colore e delle minoranze razziali. Il femminismo incise in tutte le aree del paese e fu un femminismo soprattutto bianco, almeno negli anni 60. E le donne afroamericane e le donne dei vari gruppi etnici, soprattutto le donne ispaniche, si organizzarono a parte perché i loro problemi erano in gran parte ovviamente simili, ma anche diversi da quelli delle donne bianche. Per molte di loro il problema della discriminazione razziale e della discriminazione etnica, infatti, non era meno grave di quello relativo alla discriminazione di genere.